Moldova, confermata Sandu. Spagna, fangol sul re. Stati Uniti, il rush finale. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
It has been a big night for one of Europe's poorest countries, Moldova. Their pro-EU president has claimed a second term after a tense election runoff seen as a choice between Europe and Russia.
From one election, of course, to the other now in the US, where the campaign is reaching its final phase. Both candidates have been concentrating on the seven swing states most likely to decide the outcome.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Due punti di domanda per iniziare la settimana. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, magari col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, saluti arrivano da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Miriam Lucchetti, in console Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms WhatsApp, twittate pure su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube. Tra pochi secondi saranno le 16.08, qui in Viale Sarca a Milano, le 16.08 anche a Paiporta, Valencia, dove ieri gli abitanti hanno lanciato fango contro i reali di Spagna. Alluvione a terremoto, quello che è accaduto nel weekend in Spagna ha sempre più un sapore politico, al di là del tragico bilancio che continua a crescere, al di là del fatto che la cronaca ci restituisce che la minaccia e l'allerta rossa è arrivata fino a Barcellona con profondissimi disagi, già all'aeroporto, alta velocità ripristinata, almeno per il momento, ma questa è la strettissima cronaca. Cronaca che invece ieri ci ha restituito immagini incredibili. Quelle di una famiglia reale contestata da alcuni abitanti della zona di Valencia e lo stesso premier Sanchez costretto a lasciare il luogo. Che cosa sta accadendo? Qual è questo terremoto politico spagnolo? Parleremo di questo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Se parliamo di un alluvione terremoto, andiamo in Moldova, dove non c'è stato il terremoto che alcuni da una parte speravano, altri naturalmente vedevano come fumo negli occhi, cioè il fatto che il candidato filorusso alla presidenza moldava avrebbe potuto sconfiggere Maia Sandu. A Bruxelles, sospiro di sollievo, Maia Sandu riconfermata, e staremo a vedere le conseguenze, sempre dal punto di vista politico, perché l'anno prossimo ci sono le parlamentari e sarà un passo fondamentale per capire se la Moldova vorrà veramente continuare a stare sul cammino verso l'Europa. Ma poi manca davvero pochissimo al grande giorno, quello del voto per le presidenziali americane. Attenzione, diciamo sempre così, ma in realtà 75 milioni di statunitensi hanno già messo la loro scheda dentro l'urna. È un record a tutti gli effetti. Oggi parleremo del rush finale. Come sapete, swinging states o battlefield states, se preferite, sono i luoghi preferiti dai due candidati che lì stanno concentrando i loro sforzi, la loro campagna, la loro retorica. In vista appunto dell'ultima giornata e peraltro a proposito di retorica dobbiamo registrare una retorica sempre più al vetriolo da parte di Donald Trump, che ha attaccato Liz Cheney, figlia dell'ex vicepresidente repubblicano, con parole molto molto dure. Ha pronunciato una frase particolarmente ambigua nei confronti dei giornalisti e vi daremo conto naturalmente anche di questo. Ma poi c'è una storia nella storia che forse non tutti sanno, non tutti si aspettano. Elezioni carichissime di tensione queste, tanto che il dispositivo di sicurezza federale e non soltanto è qualcosa di probabilmente mai visto nella storia statunitense, e vedremo anche i numeri di questo aspetto. Questi sono i temi per quest'oggi. Mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. La prima... prima delle quali concretizza quella che è una notizia che vi raccontiamo oramai da giorni, cioè il supporto nordcoreano alle forze russe, soprattutto nella zona di Kursk. Concretizza nel senso che sarebbe avvenuto, secondo fonti di Kiev, il primo ingaggio tra militari ucraini e militari nordcoreani con scambi di colpi d'arma da fuoco. Regione di Kursk, come vi dicevo. A scriverlo sul suo canale Telegram è Andriy Kovalenko, membro del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino. L'Ucraina però non ha fornito ulteriori informazioni sugli scontri con i soldati nordcoreani, né si sa se siano rimasti uccisi o feriti alcuni soldati da una parte e dall'altra. Da Bruxelles si è fatto sentire il ministro degli esteri della Corea del Sud, Cho Tae-il, che proprio oggi ha incontrato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Stiamo monitorando attentamente ciò che la Russia fornisce alla Corea del Nord in cambio di armi e militari, ha detto il ministro sudcoreano, inclusa la possibile fornitura di materiali e tecnologia a sostegno degli obiettivi militari di Pyongyang. Peraltro, mi segnala Antonio Talia, che è un'agenzia appena battuta che si lega proprio a questo dossier, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino la ministra degli esteri nordcoreana Cho Song-hui, che si trova in visita in Russia. A dichiararlo è Dmitry Peskov, citato dall'agenzia RIA Novosti. Ormai è ufficiale, Israele rompe i rapporti con l'UNRWA, con una comunicazione ufficiale appunto alle Nazioni Unite. Per il momento da New York non c'è stata alcuna risposta, comunque sostanzialmente si chiude qui la relazione tra UNRWA e Israele. La stessa UNRWA ha dichiarato che il suo bando in Israele potrebbe portare al collasso del sistema di aiuti nella striscia di Gaza, devastata da oltre un anno di guerra. Questo dopo che il Parlamento israeliano ha approvato quella legge che vieta le attività di UNRWA sul suo territorio. Jonathan Fowler, portavoce dell'organizzazione, ha dichiarato ad Agence France Presse: se questa legge verrà applicata rischia di provocare il collasso dell'operazione umanitaria internazionale nella striscia di Gaza, di cui l'UNRWA è la spina dorsale. Nei giorni scorsi vi raccontavamo anche quelle che sarebbero le due ipotesi che il governo israeliano starebbe mettendo sul tavolo, cioè il fatto di affidare a un'agenzia americana, statunitense quindi, tutte le attività di UNRWA, che sono tantissime, non è soltanto coordinare gli aiuti umanitari che magari arrivano dall'estero o da altre organizzazioni, ma con radicamento sul territorio, per esempio le scuole. E non stiamo parlando soltanto della striscia di Gaza, ma stiamo parlando anche per esempio dei territori occupati. L'altra invece che sia l'esercito israeliano direttamente a occuparsi della distribuzione degli aiuti. A proposito di Israele, sta destando un certo scalpore il fatto che i giudici israeliani abbiano esteso la detenzione di Eliezer Feldstein. È un portavoce dell'ufficio del primo ministro Netanyahu, che è sospettato di aver fatto trapelare documenti riservati ad alcuni giornali europei. Tra questi vi sarebbero il britannico Jewish Chronicle e la tedesca Bild. In questo modo avrebbe influenzato l'opinione pubblica riguardo ai negoziati per una tregua a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi. Si presume che Feldstein abbia fatto trapelare in maniera selettiva alcuni documenti strategici di Hamas trovati dall'Israel Defense Forces a Gaza, con l'obiettivo di mostrare come il gruppo palestinese volesse portare gli ostaggi prima in Egitto attraverso i tunnel, poi in Iran e poi in Yemen. A settembre, se ricorderete, a un certo punto Netanyahu aveva messo il veto a un possibile accordo con Hamas e aveva detto: noi non ci muoviamo dal Philadelphia Corridor, che è proprio quella zona controllando la quale teoricamente potresti evitare o ridurre al minimo le possibilità che Hamas trascini gli ostaggi fino in territorio egiziano. Il leader dell'opposizione Yair Lapid, il capo del partito di unità nazionale Benny Gantz, hanno criticato Netanyahu per questa fuga di documenti e sospettano addirittura che abbia dato lui l'ordine di manipolare l'opinione pubblica per mandare a monte l'accordo sugli ostaggi. Nel frattempo, a proposito degli ostaggi, l'ultima informazione dell'intelligence israeliana direbbe che solo 51 su 101 ancora nella striscia di Gaza siano ancora vivi. Dall'altra parte, in Iran, come sapete, era attesa, secondo alcune fonti di intelligence, una risposta della Repubblica degli Ayatollah verso Israele prima del voto americano. Secondo un'indiscrezione del Wall Street Journal, che cita funzionari iraniani ma diplomatici anche di vari paesi arabi, L'Iran starebbe pianificando una ritorsione che sarebbe anche piuttosto complessa. Attacco complesso, viene detto testualmente, con l'impiego di potenti missili e altre armi. Quindi non una risposta, per così dire, di facciata, ma qualcosa che invece porterebbe a un'ulteriore rappresaglia da parte israeliana. E sul timing invece c'è un po' più di mistero, nel senso che secondo alcune indiscrezioni non sarebbe più il 5 novembre la data ultima per portare a termine l'attacco, ma piuttosto la data, tutta da vedere quando sarà e come arriveranno i voti americani, la data prima dell'insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca. E quindi staremo a vedere nelle prossime settimane. Con questa notizia chiudiamo i dossier internazionali, che sono fatti, spunti e appunto notizie dai quattro angoli del globo, ma diventeranno i prossimi approfondimenti qui Nessun Luogo Lontano. E apriamo la nostra prima pagina e lo facciamo con una voce.
Oggi, cari moldavi, avete dato una lezione di democrazia che vale la pena scrivere nei libri di storia. Oggi avete salvato la Moldova. Nessuno ha perso oggi nella nostra scelta di un futuro dignitoso. Libertà, verità e giustizia hanno vinto. La Moldova è riuscita a mostrare la sua volontà e il suo potere attraverso il voto di ognuno di noi. Abbiamo dimostrato che uniti possiamo sconfiggere chi ci vuole vedere in ginocchio.
La voce di Maia Sandu confermata per la seconda volta alla presidenza della Repubblica Moldava. È stato un ballottaggio cruciale contro un avversario molto orientato verso la Russia, in una corsa oscurata da tante denunce da parte della Sandu di interferenze proprio da parte russa, brogli elettorali, intimidazioni. Ha stupito molto il risultato, perché la Sandu ha avuto il 55.41% dei voti, questo secondo la Commissione Elettorale Centrale. Il suo avversario, l'ex procuratore generale Alexander Stoyanoglu, ha ottenuto il 44.51%. Vi faccio sentire la voce di Isaac Mihai, giornalista moldavo, esperto della regione del Mar Nero, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni. Con la vittoria della Sandu si può dire che le influenze russe in Moldova hanno subito una battuta d'arresto? E ancora, la strada verso l'Unione Europea è tracciata definitivamente, sì o no? Sentite Isaac Mihai.
Unfortunately, the Russian influences have not been defeated for good.
Purtroppo il risultato di ieri non segna la fine delle influenze russe in Moldova. Questo perché il paese ha una forma di governo parlamentare. Di conseguenza il vero punto di svolta per l'integrazione europea della Moldova saranno le elezioni parlamentari del 2025. Maia Sandu ha vinto grazie al voto della diaspora moldava in Unione Europea, ma purtroppo non possiamo ancora parlare di un percorso europeo tracciato in maniera definitiva per la Moldova. Il vero obiettivo delle forze filorusse nel paese saranno le prossime elezioni parlamentari.
La voce di Isaac Mihai, collega moldavo, il microfono di Andrea Macchioni. Vi do anche conto del fatto che il ministro degli esteri moldavo aveva dichiarato domenica pomeriggio che i seggi elettorali di Francoforte in Germania, di Liverpool, Northampton, Regno Unito, erano stati presi di mira da false minacce di attentati dinamitardi. Secondo il ministro degli esteri miravano a fermare il processo di voto, proprio quel processo di voto che per la diaspora moldava si è rivelata alla fine cruciale per la riconferma di Maia Sandu. Tra poco va dei tanti messaggi al 349-238-6666, però siccome Isaac Mihai citava le elezioni parlamentari del 2025, Andrea Macchioni l'ha solleticato maggiormente su questo, perché insomma c'è stato un referendum che ha dato ok all'Europa. Maia Sandu è filoeuropeista, è stata riconfermata, direi che la strada verso l'Europa è tracciata. Sentite cosa ne pensa invece Isaac Mihai.
Yes, the parliamentary elections in 2025, it's a serious question.
Sì, le elezioni parlamentari del 2025 saranno centrali per il processo di integrazione europea della Moldova. Per questa ragione, Mosca non si risparmierà nel cercare di influenzare i risultati elettorali in favore dei candidati filorussi. Questo avverrà sicuramente, visto che le elezioni presidenziali e il referendum per l'integrazione europea sono stati bersagli di questi tentativi. A prescindere dal risultato, purtroppo la Russia non abbandonerà l'obiettivo di occupare elettoralmente la Repubblica di Moldova.
Isaac Mihai, il microfono di Andrea Macchioni. L'ultima domanda ha a che fare con le denunce di brogli, di interferenze, tra cui per esempio una serie di telefonate, di minacce di morte ricevute a caso dagli elettori nel territorio moldavo. Sentite ancora il collega.
During these presidential elections, we saw the organization of transportation of voters to the polls, which is illegal according to Moldovan law. We saw.
Durante queste ultime elezioni presidenziali in Moldova, abbiamo assistito al trasporto organizzato di elettori ai seggi, pratica considerata illegale dalla legge moldava. La polizia ha inoltre dichiarato di avere le prove che dimostrano che la Russia ha speso diverse somme di denaro per comprare voti e influenzare il risultato finale. Possiamo dire che la macchina della propaganda russa ha cercato di influenzare le decisioni elettorali della popolazione della Repubblica di Moldova.
Il microfono è quello di Andrea Macchioni, la voce è quella di Isaac Mihai della TV Moldava. Chiudiamo con la sua voce questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, dedicata a quello che sta accadendo, o meglio è accaduto nel weekend in Moldova. Lo ricordo, 2,5 milioni di persone, un unicum anche dal punto di vista politico, istituzionale, geografico, con quella presenza russa molto forte, la Transnistria, con anche una piccola presenza militare, paese fondamentale, cruciale per gli equilibri dell'intera regione, soprattutto visto anche il percorso verso l'Europa che Sandu sta cercando di imporre al paese. Al 349-238-6666 l'affezionato istruttore di guida di Verona che dice: non so, a me sembra che qualche stato canaglia non abbia ben presente il potenziale bellico degli Stati Uniti. Scrive: prima o poi andrà a finire anche male, a finire male anche in Corea del Nord, ma speriamo naturalmente vivamente di non assistere a un confronto di questo tipo. E Falto mi faceva sorridere l'espressione stati canaglia, che è qualcosa di utilizzato parecchio tempo fa. Nel frattempo, sempre 349-238-6666, purtroppo temo che vincerà Trump, perché quello che voteranno, perché questo c'è da aspettarsi da un popolo che impazzisce per il wrestling, così Luciano da Torino, particolarmente feroce verso gli elettori statunitensi, non sarei così tranchant. Gentile Luciano, ci sono un sacco di elettori statunitensi che hanno tutto il diritto ad innamorarsi del wrestling, penso peraltro lei faccia riferimento a quell'endorsement di Hulk Hogan, particolarmente muscolare. E nel frattempo Valeria Bernardi sta litigando col suo mixer, ma adesso recuperiamo sicuramente. E vi dicevo, sempre al 349-238-6666, qualcuno sul tema spagnolo, ci arriveremo nell'ultima parte. Pedro Sanchez, se non è protagonista in positivo, scappa, e fa riferimento a quel weekend fangoso, perdonate l'espressione naturalmente, subito dai reali di Spagna e dallo stesso Premier in visita a Valencia. Detto ciò, Valeria Bernardi fa pollice rivolto in alto, quindi possiamo riprendere il nostro racconto, lo facciamo da questa voce.
And I don't blame him for sticking with his daughter, but his daughter is a very dumb individual, very dumb. She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face.
This must be disqualifying. Anyone who wants to be president of the United States who uses that kind of violent rhetoric is clearly disqualified and unqualified to be president.
Rush finale per la Casa Bianca e toni che si fanno sempre più accesi. Avete sentito nell'ordine Donald Trump e Kamala Harris che rispondeva. Donald Trump che se la prende con Liz Cheney. figlia dell'ex vicepresidente repubblicano, definendola una guerra fondaia e scherzando, ironizzando, dice: beh, vediamo come si sente se uno le punta un fucile addosso. Tanto che una procura statunitense sta indagando per un possibile rilievo penale di questa frase, che potrebbe essere addirittura istigazione all'omicidio. Ma tant'è, staremo a vedere. Prende la palla al balzo Kamala Harris e la ributta sul campo avversario, dicendo, pronunciando queste inqualificabili frasi: il presidente Donald Trump non è certo idoneo alla posizione che vuole ricoprire. Peraltro un Donald Trump un po' a tutto campo, se volete, perché se l'è presa un po' con i giornalisti, e vi faccio sentire il passaggio.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much.
Se qualcuno tentasse di uccidermi, dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti. Beh, la cosa non mi dispiacerebbe così tanto, ha detto durante un comizio in Pennsylvania. Pennsylvania, ricordiamo, uno dei sette stati chiave, uno di quelli più delicati sui quali i due candidati stanno concentrando le loro attenzioni. I media, secondo Donald Trump, la maggior parte dei media sono gravemente corrotti. E poi attenzione, anche i democratici sono corrotti e potrebbero, anzi, imbroglieranno sul risultato. Kamala Harris, estremista di sinistra, totalmente corrotta, e poi però ce n'è anche per l'Unione Europea, perché durante il comizio sempre in Pennsylvania Donald Trump è tornato su quello che sta diventando un vero e proprio cavallo di battaglia, sostanzialmente lo squilibrio, a suo dire, commerciale, che in effetti nei numeri in parte c'è, commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Dice: le nazioni europee ci stanno derubando, pensano che siamo stupidi, e a un certo punto ha anche assunto, scimmiottando secondo alcuni Angela Merkel con accento tedesco, ha detto: l'Europa sembra così carina ma è tremenda. Ed è almeno la seconda volta che Donald Trump torna su questo aspetto, e se lo sapete, nel suo programma elettorale c'è il fatto di alzare dazi e tariffe almeno del 10% su una serie di prodotti europei. E peraltro in tutto ciò, non che l'Italia ne sarebbe esente, pensate all'automotive italiano, pensate ai vini, pensate al lusso. Ebbene, secondo alcuni calcoli, questo impatterebbe, se vincesse Donald Trump, se davvero attuasse questa politica di dazi e tariffe contro l'Europa, a noi costerebbe parecchio, anche in termini di PIL. Tra pochissimo vi dirò anche come siamo messi a livello di stati contesi. Prima però facciamo una cosa: vi ho accennato il fatto che c'è un problema di sicurezza, ci ha pensato Giulia Cannizzaro.
Droni che sorvolano i siti sensibili, cecchini appostati sulle terrazze degli edifici e la Guardia Nazionale pronta a entrare in azione in caso di disordini dopo il voto. No, non siamo in un paese dove la democrazia muove i suoi primi passi. Sono le elezioni americane targate 2024. A poco più di 24 ore dal voto che deciderà chi abiterà la Casa Bianca per i prossimi 4 anni, gli Stati Uniti stanno per affrontare una delle tornate elettorali più blindate della loro storia. Dai giubbotti antiproiettili distribuiti ai funzionari, ai pulsanti d'allarme per chiamare le forze dell'ordine, fino ad arrivare a tute anticontaminazione nel caso polveri sospette arrivassero per posta. Gli Stati Uniti si preparano così allo scenario peggiore dopo 4 anni di proteste sempre più aspre tra sostenitori di Donald Trump, che contestano il risultato elettorale del 2020, e contestazioni politiche nei campus e nelle strade, sotto le bandiere pro-Palestina, anti-forze dell'ordine o riunite intorno a movimenti radicali. Nel mirino di alcuni gruppi trumpiani, ma anche dei gruppi radicali, sono finiti i funzionari elettorali incaricati di supervisionare il voto. In alcuni casi, bersaglio di vere e proprie minacce che hanno indotto le autorità locali e nazionali ad aumentare le misure di sicurezza. In almeno 2 stati, il Nevada e quello di Washington, la Guardia Nazionale è in allerta, pronta a intervenire in caso di disordini. In Arizona, niente ferie per agenti di polizia e soccorritori. Nella Carolina del Nord, invece, gli agenti di polizia hanno ricevuto un addestramento speciale per eventuali emergenze durante il voto. Attenzione particolare in questi giorni è riservata anche ai social, che potrebbero agevolare l'organizzazione dei disordini. Occhio infine ai finti allarmi che potrebbero distrarre l'attenzione delle forze dell'ordine dalle reali minacce. Funzionari elettorali e agenti di polizia saranno in continuo contatto per monitorare la situazione ed evitare inutili interventi. Basterà tutto questo a scongiurare un'altra Capitol Hill?
E questa altissima temperatura politica come impatta sulle borse?
Nessun luogo è lontano.
La politica statunitense, temperatura caldissima contro la rovescia e parole in alcuni casi anche piuttosto pesanti pronunciate dai due candidati, in realtà un po' più da Donald Trump rispetto a Kamala Harris. E poi ci sono i sondaggi che danno sostanzialmente nei 7 Battlefield States un testa a testa, ogni tanto uno supera l'altro e viceversa, ma in realtà guardando tutti i sondaggi il margine è così basso che nessuno dei due contendenti può davvero ritenersi sicuro di portare a casa la vittoria. L'ultima sorpresa riguarda il sondaggio Des Moines Register Mediacom appena pubblicato, che mostra Harris in vantaggio su Trump nell'Iowa, che è uno stato invece tradizionalmente repubblicano. Secondo alcuni analisti si spiegherebbe con il voto di donne giovani e anziane spostate sui democratici a causa delle norme sull'aborto. Buongiorno e ben ritrovate Nessun luogo lontano, Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno, bentrovati voi e gli ascoltatori.
Allora, il fatto che da mesi stiamo commentando, almeno nei sondaggi, uno stallo, che cosa ci dice di quello che potremo raccontare a mezzanotte del 5 e la mattina, il pomeriggio del 6, Roberto Menotti?
Probabilmente quello che vedremo è un po' il limite dello strumento dei sondaggi d'opinione, che sono ovviamente una macchina fantastica per cercare di interpretare quello che accade, ma sono pur sempre uno strumento limitato, e lo dicono i sondaggisti per primi, perché le persone rispondono naturalmente in maniera, fra l'altro, non sempre onesta, ma addirittura possono cambiare idea più di quello che ritengono gli stessi intervistati. Leggevo ad esempio pochi giorni fa che un 9% degli americani intervistati, almeno da alcuni sondaggi, ritengono di avere già deciso, questo è un sondaggio di un paio di settimane fa in realtà, ma di poter cambiare idea. È un numero molto alto, perché se fossero 9% tutti certo. Assieme a cambiare all'ultimo istante, diciamo questa notte, domani, dopodomani, è evidente che avremo un quadro molto diverso. Quindi io direi intanto che i sondaggi hanno fatto un gran lavoro, probabilmente migliore rispetto agli anni passati, hanno corretto anche alcuni errori di, diciamo così, di prospettiva, ma certamente potremmo non avere un esito così vicino quanto i sondaggi suggeriscono, ma questo non sarà un fallimento dell'analisi, ecco, sarà certo. Semplicemente il fatto che alcuni elettori all'ultimo momento possono aver cambiato ancora idea, come dimostra l'Iowa, appunto appena citato, sì. Perché era un imprevisto, però è un imprevisto che può accadere, perché comunque i numeri sono ancora molto vicini.
Numeri vicini e numeri che lavorano e insistono. Normalmente lo raccontiamo, il voto statunitense è spesso per segmenti di elettori, molto spesso per etnia, magari parliamo degli ispanici, dei latinos, degli afroamericani o magari per aree geografiche, Battlefield States, ma alla fine sostanzialmente qua sembra che sia soprattutto la questione di genere, cioè il voto femminile che sta spostando un po' l'ago della bilancia, o mi sbaglio?
A me sembra di sì, che in questo caso, soprattutto in questa tornata elettorale, la questione, come dicono gli americani, di gender, quindi appunto di genere, sia diventata molto rilevante. In sostanza da diversi mesi, cioè da quando in particolare la Harris ovviamente è entrata nell'arena direttamente, non solo come vice ma insomma come candidata, questo aspetto si è molto, come dire, consolidato. Sostanzialmente abbiamo 60-40 e viceversa come percentuale Trump-Harris in termini di donne versus uomini. Il che è un dato molto significativo. Ricordo, fra l'altro, spesso lo dimentichiamo, che le donne hanno un tasso di registrazione al voto un po' più alto rispetto agli uomini. Quindi se questo trend continuasse nei prossimi anni, non è detto che continui, le donne diventerebbero ancora più importanti in termini relativi, perché si registrano al voto un po' più come dire, rispetto certo. ai maschi. L'altro aspetto, chiaramente questo è stato magnificato, come dire, questo elemento, dal fatto che la Harris è una donna, anche se devo dire non ha fatto una campagna elettorale rimarcando molto, molto questo aspetto.
Sì.
L'altro elemento che però trovo importante, oltre a quello di genere, è la questione del livello di istruzione, che effettivamente sembra essere l'altro grande architrave della differenza fra i due candidati. Sostanzialmente i livelli di istruzione più alti gravitano molto chiaramente verso la Harris e viceversa per Trump. Secondo me questo è un problema anche in prospettiva futura, perché questo significa che il livello di fiducia nelle istituzioni rischia di calare ancora per i repubblicani, perché tende ad essere correlato un basso livello di fiducia con un livello di istruzione più basso. Quindi è un problema anche un po' strutturale.
Chiarissimo, e potrebbe dipanare i suoi effetti anche negli anni a venire. State ascoltando la voce di Roberto Menotti a Spegne, tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666, anzi ne prendo uno. Che vinca Trump o Harris per l'Europa cambia poco, su questo qualche dubbio, gentile ascoltatore. Chiacchiere, ore elettorali, solo spot pubblicitari, guardiamo e commentiamo le elezioni statunitensi ma da spettatori, non da tifosi, con gli occhi aperti da polveri oscuranti. Qualcuno naturalmente ci accusa di essere contro Trump, qualcuno scrive non vince ma se vince, puntini puntini. E certo c'è un dato certo, perdonate il gioco di parole, torno da Roberto Menotti di Aspegna, perché hanno votato con l'early votes, l'early vote anzi, il 77 milioni di americani, che è qualcosa di straordinario per una campagna elettorale statunitense, e siamo quasi a un terzo direi, no, degli aventi diritto.
Sì, è abbastanza impressionante come dato, e d'altra parte qui secondo me questo è un effetto, diciamo così, dilazionato nel tempo dell'esperienza della pandemia, che se ci pensiamo ha insegnato a tutti noi ad utilizzare gli strumenti a distanza, molto di più rispetto al passato. Lo facciamo per il lavoro, lo facciamo per le amicizie, magari per organizzarci la vita quotidiana, vale anche per il voto, cosa che non accade in Italia o nei paesi europei, per la verità, potrebbe magari accadere in futuro. Il problema vero però per gli Stati Uniti, che secondo me pone due questioni, una è, come dire, una difficoltà tecnica che vedremo in queste prossime ore, perché è chiaro che molti stati hanno una regola per la quale i voti by mail, quindi, o comunque i voti quindi precedenti rispetto alla tornata del 5 novembre, vengono conteggiati dopo. Quindi questo significherà comunque qualche ritardo e forse qualche sbilanciamento a favore dei democratici, perché tendenzialmente finora sono stati più loro a utilizzare questo strumento. E l'altra questione è che effettivamente complica un po' l'elemento tecnico, come dire, del trattamento delle schede, ecco. Certo. E negli Stati Uniti, devo dire, non brillano per attenzione a queste questioni, forse dovranno un po' lavorarci anche nei prossimi anni. Hanno degli strumenti che noi in Europa troveremo un po' approssimativi, ecco.
Un po' approssimativi, un po' vetusti, artigianali per così dire in alcuni casi.
Sì, sì.
E passiamo invece alle future, so che mettiamo il carro innanzi ai buoi, però ci perdonerete, ascoltatrici e ascoltatori, brevemente, immaginiamoci un gabinetto Trump, immaginiamoci un gabinetto Harris, che è qualcosa che potrebbe avvenire immediatamente dopo la cristallizzazione dei risultati, che peraltro secondo alcuni potrebbero volerci giorni e giorni, ma staremo a vedere. Roberto Menotti, gabinetti dei due colori, come li possiamo vedere?
Diciamo, la sensazione ad oggi, senza entrare nel toto nomine, ma sì, cercando di capire un po' che tipo di personalità potremmo avere, io credo che Kamala Harris abbia già fatto capire piuttosto chiaramente che ricorrerà a competenze tecniche, quindi andrà nella direzione abbastanza tradizionale di entrambi i partiti, potremmo dire, di circondarsi di persone che siano molto legate a settori di azione specifici, quindi l'economia, la finanza, naturalmente la difesa, la sicurezza, la politica estera, l'energia, l'ambiente, di cui ha parlato un po' poco, ma che certamente sarebbe rilevante in un'amministrazione Harris. Quindi credo competenza tecnica, anche magari inserendo all'interno dell'amministrazione qualcuno con cui non necessariamente lei è del tutto d'accordo. Credo che cercherebbe di costruire un team un po' collegiale, come fece per esempio Obama inserendo Hillary Clinton, che era la sua avversaria alle primarie, e invece la prese come segretario di Stato. E Trump sembra invece essere molto più orientato nella direzione della fedeltà alla persona, a Donald Trump come individuo, e ha fatto un po' tabula rasa rispetto alla sua amministrazione precedente. Ecco, questo mi ha colpito, cioè ne sono rimasti pochissimi dei suoi collaboratori del 2016-2020, compresi per esempio i famosi generali e militari, che sono tutti un po' rimasti in sordina in questa campagna elettorale di Trump.
Grazie mille Roberto Menotti a Spegne, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, e poi c'è da parlare del fango su Re Felipe.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita,
vi presenta. Nessun luogo è lontano.
Non so se avete già scelto la parola chiave per descrivere l'attualità internazionale e il racconto, per meglio dire, di quest'oggi. Io avrei una proposta che è straordinaria. Straordinaria la campagna elettorale statunitense, straordinaria in senso molto stretto e molto etimologico, cioè fuori dall'ordinario, quello che si è visto a Valencia, in Spagna, dove Sanchez è stato costretto alla fuga e avrebbe ricevuto anche una bastonata. E la famiglia reale è stata presa a palle di fango, sostanzialmente, da alcuni contestatori. Buongiorno e benvenuta nel suo lontano a Steven Forti, professore di storia contemporanea, Università Autonoma di Barcellona, esperto di movimenti di estrema destra. Professore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, ben ritrovati.
Allora, l'alluvione si è trasformata in un terremoto politico a tutti gli effetti. C'era tanta rabbia, ma si parla, si legge almeno dalla stampa spagnola, di una serie di infiltrati di estrema destra. Alcuni mostrano dalle foto simboli sulle braccia, tatuaggi di ispirazione neonazista, tra coloro intendo che hanno lanciato fango contro il presidente del governo Sanchez. In alcune chat si registrano movimenti e raccordi di informazioni per dire dove sta andando la macchina del Premier, dove sta andando la macchina dei reali. Lei, professore, si è fatto un'idea di quello che è accaduto? Manifestazione di spontanea, di frustrazione, o qualcosa di più organizzato, e da chi?
Ma sono entrambe le cose. Da una parte è indubbio che c'è frustrazione e indignazione più che legittima da una parte della popolazione per quello che è successo e per la negligenza dimostrata soprattutto dalla regione valenciana nel prevenire e gestire la crisi dopo la dana dello scorso martedì mercoledì. Dall'altra è indubbio, da quello che stiamo vedendo da ieri, è che ci sono gruppi di estrema destra che hanno cercato di soffiare sul fuoco, come sempre fanno in altri casi di questo tipo. E dunque, nel caso concreto della visita di ieri delle autorità spagnole a Paiporta, no, nel sud di Valencia, uno dei centri più colpiti, è evidente da quello che sta, dalle notizie che stanno arrivando già da ieri pomeriggio, che ci sono stati gruppuscoli di estrema destra, ma alcuni anche vincolati a Vox, il partito di estrema destra, che è la terza formazione politica nel Parlamento spagnolo, che hanno cercato di sfruttare questo avvenimento per attaccare più che la Casa Reale, soprattutto Pedro Sanchez, che non lo scordiamo, è da quando è arrivato al governo nel 2020 è considerato il grande nemico dall'estrema destra, una specie di leader comunista presentato come Chavez o Maduro in Venezuela, sì. Cosa che, insomma, come sappiamo, Sanchez è un leader socialdemocratico.
Sì. La voce che state ascoltando è quella di Steven Forti, insegna storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Mi sembra di capire che al di là di queste coloriture politiche e di estremismo politico che ci racconta, professore, si potrebbe profilare in realtà uno scontro forse più grave, che è quello più istituzionale, tra il governo centrale e invece il governo locale. Se così fosse, che altri riverberi potremmo aspettarci?
Ma purtroppo questa non è una questione nuova in Spagna. Le tensioni tra amministrazioni locali, soprattutto le comunità autonome, le regioni e il governo centrale sono una costante, soprattutto si sono incrementate negli ultimi anni anche in relazione a quello che è stato, no, il movimento indipendentista catalano, ma che soprattutto nell'ultimo biennio hanno visto le regioni che a maggioranza sono governate dalla destra, come appunto anche quella di Valencia, e il governo centrale, che invece ha guida di sinistra, Sanchez, con un'alleanza con la sinistra di Sumar, diciamo, arrivare spesso a tensioni, scontri e frizioni. E dopo le prime ore in cui il presidente regionale valenzano, ossia Carlos Mazón del Partito Popolare della destra spagnola, ha accettato e ha mostrato anche quando è apparso nei media una buona relazione o la volontà di collaborazione con il governo centrale, ecco, nelle ultime ore, a partire da questa mattina, invece ha attaccato duramente Sanchez, diciamo, cercando di scaricare le responsabilità sul governo centrale, quando invece è evidente che la maggiore negligenza viene dalla regione, per come appunto sono le competenze in Spagna, ossia è la regione autonoma valenciana, come dovrebbero essere le altre in altri punti dello Stato spagnolo, che devono attivare le misure di prevenzione e richiedere allo Stato centrale anche l'intervento dell'esercito. Infatti Mazón, per fare un esempio, sì, è stato smentito poche ore fa dal responsabile dell'unità di emergenza dell'esercito, la UME spagnola, sì, dicendo: attenzione, se lei non ci dà l'avviso e non ci dice cosa dobbiamo fare, io non posso prendere la responsabilità politica di farlo. Quindi, certo, insomma, lo scontro andrà avanti ed è una questione annosa e che ovviamente sta mostrando anche come alcuni stanno cercando di speculare su questa situazione, scaricando il barile su altri, mentre ci sono ancora molti dispersi e una parte della popolazione che sta vivendo in situazioni drammatiche.
Situazione drammatica che peraltro si sposta, anzi si è già spostata su Barcellona con già una serie di disagi. Staremo a vedere, naturalmente l'augurio che perda di intensità e succeda e non succeda quello che è accaduto a Valencia. L'ultima domanda, le chiedo quasi uno slogan perché alcuni ascoltatori lo chiedono al 349-238-6666, ma perché prendere la Sara con i reali che sostanzialmente non hanno alcun potere se non di rappresentativo e liturgico, no? Mi corregga se sbaglio, professore.
Sì, diciamo, è un po' come il Presidente della Repubblica in Spagna e in Italia, insomma, il ruolo del re della Casa Reale in Spagna. Beh, ma insomma, pensiamo che per molte persone indignate, in ogni caso, rappresentano le istituzioni, il potere politico, l'autorità, e dunque è quello. E attenzione, le estreme destre che hanno attaccato soprattutto Sanchez, in realtà, e anche nelle chat che sono circolate, non hanno affatto attaccato il re. Quindi diciamo, insomma, bisogna anche fare attenzione su questo. Il re, certo, è considerato dall'estrema destra, da una gran parte dell'estrema destra, il simbolo dell'unità della Spagna. Quindi insomma, poi ovviamente in situazioni complesse come quelle di ieri, in mezzo alla strada, coperta dal fango, con dispersi e morti, certo, ovvio che poi si creano situazioni molto confuse.
E anche ci sono polemiche, staremo a vedere poi quanto si sostanzieranno sul dispositivo di sicurezza e di protezione di tre figure, tre personalità di così alto livello. Intanto grazie mille, professor Steven Forti, Università Autonoma di Barcellona, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
I messaggi al 349-238-6666, la maggior parte di questi abbiamo risposto appena adesso. La regione di Valencia non è governata dalla destra, le bastonate di Sanchez, temo rischi di sollevazione del popolo, scrive qualcun altro, sempre al 349-238-6666. E mentre vi parlo, peraltro quasi fosse l'anticipo di quello di cui parleremo nei prossimi due giorni, vi do conto del fatto che Trump sta parlando a un evento della sua campagna a Raleigh. Anzi, ci andiamo, Verena Bernardi, chiudiamo con la sua voce, non con la mia, via.
I think it's the worst thing. You know, in the polling, when I see the polling, I see that inflation and the economy are number one, which is sort of standard.
Donald Trump che attacca sull'economia, quindi da questo ripartirà il nostro racconto di domani. Vi ricordo più o meno quello che ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gian.